Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Piero Sansonetti, direttore del quotidiano Il Garantista. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno. I giornali oggi sono tornati in edicola, dopo due giorni senza giornali riprendiamo la lettura, vi ricordo gli SM e gli SMS, quelli che volete inviarci saranno pubblicati sul sito di Radio 3, l'indirizzo lo conoscete, www.radio3.rai.it. Quasi tutti i giornali oggi aprono sul Jobs Act, cioè sull'approvazione dei decreti delegati della legge delega da parte del governo, che in realtà è del 24 dicembre, però poi i giornali non sono usciti, quindi la riprendono oggi, la riprendono con le polemiche successive. Ci sono due ordini di polemiche, una polemica da sinistra che viene soprattutto dalla CGIL, dalla UIL e dalla sinistra del PD, e una polemica, per così dire, di destra che viene soprattutto dal nuovo centrodestra. La sinistra imputa a Renzi di avere smantellato lo statuto dei lavoratori che reggeva dal 1970, da 44 anni, il centrodestra rimprovera a Renzi di aver fatto una riforma poco coraggiosa e che alla fine lascia intatti dei privilegi. Partiamo, diamo subito un'occhiata alle prime pagine, poi leggiamo degli articoli. Il Corriere della Sera, il titolo principale appunto sul Jobs Act, il dice: licenziamenti, virgola, il caos statali. Tensione sul Jobs Act, NCD poco coraggio, le critiche di sinistra PD e CGIL. La norma, dice il Corriere, potrebbe valere anche per i nuovi dipendenti pubblici. La replica del ministro Madia. A centropagina sul Corriere c'è la notizia di questa ragazza italiana, piacentina, che aveva 29 anni e che è stata uccisa in modo misterioso in Brasile, è stata uccisa con una pietrata in faccia e poi probabilmente strangolata. Non le hanno portato via nulla, quindi non era una rapina, non si capisce bene che cosa è successo. Era sola, sulla spiaggia è stato trovato il suo corpo. E ancora sul Corriere della Sera, vicino sempre a centropagina, c'è un articolo di Giovanni Bianconi, scovato il super boss degli sbarchi in Sicilia. E in basso c'è un titolo che dice: il film segreto dei cinesi girato a Milano, l'editoriale di Dario Di Vico, ed è sulle regole del lavoro, sul Jobs Act. E La Repubblica, licenziamenti di gruppo, sorpresa nel Jobs Act, Camusso, due punti, lo fermeremo. C'è un'intervista a Camusso, a pagina 2 sulla Repubblica, e un commento di Gad Lerner. L'editoriale è di Toni Morrison è una scrittrice nera americana molto importante, ha vinto una decina, forse una quindicina d'anni fa, un premio Nobel. Ho un sogno, dice Toni Morrison, la mia America non più divisa in bianco e nero. I ragazzi, questo è il titolo, i ragazzi di colore uccisi, le proteste e l'odio per la polizia, ecco la profezia del premio Nobel. E altri titoli su Repubblica, a centropagina c'è Mogherini sui Marò, troppi rinvii, in gioco i rapporti tra Europa e India. E poi c'è un articolo di Vittorio Zucconi in basso pagina, quello che viene chiamato talvolta il fogliettone in gergo giornalistico, divertente, che è intitolato «Meglio la corazzata Potionchi del cinepanettone sulla Corea». Occhiello, The Interview, il film minacciato dagli hacker, questa polemica famosa su questo film che riguarda il dittatore nordcoreano, la Nord Corea, penso. Io naturalmente non ho visto, è stato proiettato in America, Zucconi l'ha visto e dice che è una cialtronata questo film, e tira fuori, dice che preferirebbe rivedere la corazzata Potemkin, che sapete è quel grande film di Eisenstein che a un certo punto fu smontato a metà degli anni 70 da un famoso sketch di Paolo Villaggio, era un film culto, tutti andavano a vedere, noi ragazzi sempre a vedere La corazzata d'Apotione, che effettivamente era un gran film, era anche un po' noioso come erano i film di quell'epoca. E Villaggio una volta fece questa battuta famosa sulla boiata pazzesca, mi pare. Questa era Repubblica, Libero, Libero a tutta pagina, Renzi si tiene i fannulloni, calata di braghe sul Jobs Act. Il Premier cede a sinistra PD e CGL, no ai licenziamenti per scarso rendimento e all'opting out. A rischio la risoluzione dei rapporti collettivi e quella per motivi disciplinari. Il mercato del lavoro resta bloccato, persa una grande occasione. L'articolo è del direttore di Maurizio Del Pietro. Poi c'è a centropagina un articolo di Fausto Cariotti, il nuovo mister pensione non ha i titoli, ed è un articolo su Boeri, editorialista di Repubblica, che è stato nominato l'altro giorno, il giorno prima di Natale, nella vigilia di Natale, presidente dell'INPS. La foto centrale è sui rincari, aumenta anche l'accisa sulla benzina, botta di Capodanno, autostrade più care. Questo era Libero. La Stampa, il titolo d'apertura è Fisco, Ilva, articolo 18, ecco tutte le mosse di fine 2014 del governo, cioè un po' un riassunto della riunione del Consiglio dei Ministri del giorno 24. E poi di spalla c'è una fotografia del Papa che si fa un selfie, è stato anche l'anno del selfie, il titolo selfie, sapete, la fotografia con l'autofotografia, diciamo così. E ci sono poi due articoli sotto su questo tema, mi autoscatto dunque sono di Igor Santolini e poi un articolo di Bruno Gambarotta, ma che nostalgia per le foto ricordo. Gramellini scrive cinepanettone digeribile di Messaggero, sempre sui licenziamenti, il nodo dei licenziamenti collettivi, poi a centropagina il giallo dell'italiana assassinata in Brasile e poi c'è una notizia sempre a centropagina, vitalizi, caos e ricorsi, ora gli ex consiglieri rivogliono i contributi, dopo i tagli delle regioni valanga di richieste per ottenere subito le trattenute già versate, questo riguarda diverse regioni, la Lombardia, l'Abruzzo, anche il Lazio, credo. E questo era il Messaggero. Italia Oggi, l'articolo 18, ora è per tutti. Il contratto a tutele crescenti attuativo del Jobs Act si applicherà anche ai nuovi assunti delle imprese con meno di 15 dipendenti e alle pubbliche amministrazioni. Questo è Italia Oggi. E ancora l'Avvenire. L'Avvenire apre invece sul Papa. Virgolette, la libertà religiosa, diritto inalienabile. Il Papa, preghiamo per i cristiani del martirio. A centropagina il Jobs Act. Il Mattino, licenziamenti di nuovo scontro. I sindacati, il Jobs Act è un via libera ai tagli di massa. NCD deluso, poco coraggio. E il tempo apre invece sul regalo di Natale da Mare Nostrum. A Triton è tutto come prima, in tre giorni oltre 1.400 immigrati in arrivo, con un editoriale di Suad Sbai intitolato Tra realtà e buonismo. Questo è il Tempo. Il Manifesto ancora sul Jobs Act, grande impresa è il titolo, il presidente del Consiglio, grande impresa che è una presa in giro, diciamo, dell'impresa di Renzi e un'affermazione che poi sarebbe l'iniziativa di Renzi nient'altro che un'obbedienza alla grande impresa. Il Presidente del Consiglio ha varato la sua rivoluzione copernicana, in realtà il nuovo contratto a tutele crescenti cancella l'articolo 18 e allargando la normativa ai licenziamenti collettivi apre la strada alle discriminazioni. Le imprese potranno disfarsi dei lavoratori sotto ricatto continuo in ogni momento. E poi in basso c'è un articolo di Franco Arminio a sostegno del Manifesto, che sapete è a rischio di chiusura. Il Foglio, Matteo Cupiello senza presepe, a sinistra dietro i festeggiamenti di rito attorno all'eterna festa delle grandi riforme si fa largo una certa malinconia. A capotavola ora c'è Renzi, ma la Sacra Famiglia non c'è più e non si sa come sostituirla. È un articolo di Francesco Cundari. Il Sole 24 Ore naturalmente apre anche lui su Jobs Act e di spalla ha un'intervista abbastanza sorprendente, devo dire, al procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone, che parla dell'inchiesta su Mafia Capitale. Io non so se è ragionevole che i procuratori diano interviste sull'inchiesta che stanno guidando. Il Fatto Quotidiano, che proprio l'altro giorno con un articolo di Travaglio contestava la possibilità dei magistrati di dare interviste sulle loro inchieste, e oggi titola a tutta pagina, l'articolo poi è di Antonio Padellaro, con la scusa di Mafia Capitale lasciano i senza tetto al gelo. A Roma ci sono 8.000 le persone per strada. Con l'atteso calo delle temperature rischiano la vita ogni notte. Sono pochi i ricoveri a disposizione. Il Comune si giustifica con una motivazione assurda. Non possiamo usare le strutture coinvolte nelle indagini su Buzzi e Carminati. Quindi, ecco, il Fatto Quotidiano denuncia questa situazione. Poi anche il Fatto Quotidiano, a centro pagina, c'è l'articolo 18, il titolo è mutilato, l'articolo 18, Renzi festeggia il Natale. Ho lasciato per ultimo il mio giornale, il Garantista, che ha anche Garantista, richiamo sull'articolo 18, sono Copernico, fra virgolette, no? Sei Thatcher, è scontro nel PD. E però apriamo su un altro tema, un po' provocatorio per la verità, il titolo è il 41 bis a Carminati è ferocia e demagogia. Il presunto capo di Mafia Capitale al carcere duro. E nel sommario diciamo: il ministro ha concesso il 41 bis chiesto dalla procura, ma non esiste il presupposto legale. Serve solo a coprire il flop dell'inchiesta. A centropagina, sul Garantista invece c'è una notizia, pare molto interessante. Cuba restituisce i beni alla Chiesa, ricompensata la mediazione del Vaticano. Castro ha iniziato a restituire i beni che i castristi avevano sequestrato alla Chiesa Cattolica dopo la rivoluzione nel 59. Sapete che la Chiesa ha avuto, pare, un ruolo molto importante nella mediazione fra il governo cubano e quello americano. E iniziamo da Jobs Act, naturalmente, la lettura degli articoli. Prendiamo Repubblica, che è il giornale che se ne occupa in maniera più organica oggi, mi pare, e leggiamo innanzitutto la notizia che sta a pagina 2, che riassume un po' tutto. Scrive Repubblica: scoppia il caso dei licenziamenti collettivi. Il governo infatti ha deciso che le nuove regole sui licenziamenti si applicheranno sia ai licenziamenti individuali sia a quelli collettivi, cioè riguardanti almeno 5 lavoratori. Quest'ultimo è una novità che ha fatto protestare tutti i sindacati, dalla CGIL alla UIL, che già avevano scioperato contro il Jobs Act, fino anche alla CISL, che invece non lo aveva fatto. A questo punto non è escluso che la partita possa in qualche modo riaprirsi in Parlamento, dove i due decreti delegati varati il 24 dicembre sul contratto a tutela crescente e sugli ammortizzatori sociali arriveranno subito dopo la pausa natalizia. Però attenzione, per ottenere il parere non vincolante delle commissioni competenti. Il decreto delegato, diciamo, non ha bisogno di un ulteriore voto in Parlamento. Il Parlamento ha votato la legge delega e il governo ha scritto il decreto, che però passa di nuovo in Parlamento, ma solo per avere un parere non vincolante. Il presidente della Commissione Lavoro della Camera, che dovrà dare questo parere, Cesare Damiano, esponente di una delle minoranze PD, ha chiesto esplicitamente di modificare quel passaggio, quello sui licenziamenti collettivi. Il rischio politico è però alto, perché se il governo dovesse venire incontro alle richieste che provengono da sinistra, parentesi, secondo Stefano Fassina i decreti sul Job Act sono un'altra tappa del mercantilismo liberista raccomandato dalla Troica, chiusa parentesi, dovrebbe tener conto anche delle critiche dell'NCD, sfidata da destra, da Forza Italia e dalla Lega, che con Maurizio Sacconi ha parlato di mancanza di coraggio delle grandi scelte. La destra infatti sosteneva la possibilità che il datore di lavoro potesse sempre optare per l'indennizzo monetario al posto del reintegro, pagando di più, e chiedeva anche l'introduzione dello scarso rendimento tra i motivi del licenziamento economico. Sono i due punti invece. Le due richieste non sono passate. Lo scontro ora si è spostato su licenziamenti collettivi, anche perché in questo caso è più evidente la disparità di tutela tra i vecchi assunti e i nuovi assunti. In estrema sintesi, se un'impresa ha bisogno di ristrutturarsi e di licenziare un certo numero di lavoratori, quelli assunti con le vecchie regole potranno ottenere il reintegro dimostrando l'illegittimità del loro licenziamento, parentesi, violazione per esempio dell'accordo sindacale, mentre per i neoassunti non ci sarà alternativa all'indennizzo monetario. Ovvio che prima che scoppi un caso del genere ci vorrà un po' di tempo, cioè che i nuovi assunti ci siano innanzitutto, se no non si pone il problema. Secondo il segretario confederale della UIL, Guglielmo Loi, crisi come quella dell'Electrolux non si risolverebbero più salvando i posti di lavoro, ma con i lavoratori da licenziare scelti senza criteri equi e mandati a casa con una manciata di soldi. Questo, diciamo, un po' il riassunto della questione. Quindi la sinistra che dice via i licenziamenti collettivi e il centrodestra di Sacconi che dice no, dobbiamo rimettere il licenziamento per scarso rendimento e l'opting out, che sarebbe la possibilità comunque di licenziare senza reintegro pagando un indennizzo più alto. E Camusso, intervista a Camusso, Roberto Mania fa un'intervista a Camusso, molto arrabbiata la Camusso. Questa partita è solo agli inizi, però, dice, continueremo a lottare, a mobilitarci, a scioperare anche contro le aziende, perché non può esserci uno che incassa e l'altro che subisce soltanto. Useremo la contrattazione e i ricorsi giudiziari in Italia e in Europa, utilizzeremo tutti gli strumenti a nostra disposizione per ribaltare un'idea recessiva del lavoro. Dice così Susanna Camusso, segretaria generale della CGIL. E questo è il piano d'azione della CGIL, il secondo tempo dello scontro con il governo sul Jobs Act. Domanda, Camusso, lei ha parlato di un abominio nei confronti dei lavoratori. Perché? E risponde Susanna Camusso, perché il presupposto a queste norme è che i lavoratori abbiano sempre torto e le imprese sempre ragione. Eppure, come ovvio, la visione in bianco e nero non funziona, lo dimostra proprio il caso Ilva. Ma si può affidare la politica economica a chi riduce le aziende in quello stato? E poi tutte le vertenze che secondo il Premier sarebbero risolte grazie alla bacchetta magica della fatina governo. E mentre è grazie alla lotta dei lavoratori che hanno trovato uno sbocco. E non hanno visto alcuna nuova iniziativa imprenditoriale italiana. Gli industriali italiani non investono più, non innovano, a parte coloro che puntano tutto sull'export. E infatti dalla crisi si esce spesso con progetti di imprenditori stranieri. Ripeto, ma cosa gli hanno fatto i lavoratori a Renzi? E allora chiede Mania, provi lei a dare una risposta. Ma guardi, io penso che in questa scelta ci sia l'incapacità di interpretare le ragioni profonde della crisi strutturale italiana, che non è figlia del mercato del lavoro, bensì di un tasso di investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo che è letteralmente crollato. Lo diciamo da anni, chiediamo un credito d'imposta per questo tipo di investimenti. È vero, qualcosa è stato fatto, ma decisamente troppo poco. Insomma, chiede l'intervistatore, lei è convinta che quello di Renzi sia un governo delle imprese? E risponde Camusso, in Europa la grande questione della politica è come riappropriarsi del governo dell'economia. È un tema decisivo, soprattutto per la sinistra. Il nostro governo ha scelto di delegare le imprese, una sorta di abdicazione, di rinuncia a individuare un proprio modello di sviluppo. E infatti il nostro governo non fa politica industriale, ma distribuisce risorse a pioggia. Arriva al punto che le imprese prima prendono gli incentivi per le assunzioni, poi licenziano e ci guadagnano pure. Domanda, pensa un altro sciopero generale? Vedremo. Non posso anticipare nulla, ma non escludo nulla. Valuteremo con la UIL e coinvolgeremo anche la CISL. Questa era Susanna Camusso. E qualche commento sul tema. Vi vorrei leggere prima il commento del Manifesto a pagina 3 firmato da Pier Giovanni Alleva, che è un economista, e poi quello a cui accennavo di Belpietro. Ne sono ovviamente due commenti di segno opposto. Scrive Alleva, l'emanazione del decreto attuativo del Jobs Act, che elimina in sostanza l'articolo 18, non è affatto una partita chiusa, ma è solo la premessa del confronto vero che avrà per protagonisti i lavoratori nelle piazze e, se necessario, alle urne in un referendum abrogativo. Il titolo di questo articolo è: un lieto fine è ancora possibile, l'occhiello dice la strada del referendum. Scrive ancora Alleva: in cosa consiste infatti la rivoluzione copernicana di cui straparla Matteo Renzi? Puramente e semplicemente nel consentire al datore di lavoro che voglia, per qualsiasi motivo, anche il più ignobile, sbarazzarsi di un lavoratore, di inventarsi una inesistente ragione economico-produttiva per procedere al licenziamento e di farlo senza timore che il suo carattere pretestuoso venga smascherato in giudizio, perché anche in tal caso gli basterebbe pagare la classica multarella per ogni anno di servizio, 2 mensilità con un massimo di 24 mensilità, quindi di 12 anni di servizio, per lasciare comunque il lavoratore sulla strada e nella condizione disperata discendente della disoccupazione di massa. Tutto il resto del decreto, scrive Alleva, compresa la dibattuta questione della parziale e della reintegra nel caso di licenziamenti disciplinari legittimi, è soltanto fumo negli occhi, perché tutti i datori di lavoro imboccherebbero la comodissima strada del falso motivo economico e produttivo. Quindi, e dice Alleva, è inutile stare a guardare tutti gli altri casi, perché non saranno utilizzati, verrà utilizzato comunque la strada del motivo economico. Con quella strada si può licenziare chi si vuole per mancato rendimento, per disciplina, per quello. Per gli altri casi, diciamo, che sono dove è più difficile il licenziamento, non verranno utilizzati. E poi, insomma, racconta che accanto a questo c'è un secondo insegnamento che viene dalla vicenda, che ha riguardato ancora una volta il classico tradimento dei chierici, e per chierici intendo i tecnici politici e i politici puri, che avrebbero dovuto garantire i diritti fondamentali dei lavoratori e invece hanno tradito, diciamo così. C'è un lungo ragionamento e racconto di questo tradimento. E infine scrive Alleva: accanto a queste brutture, che è triste ma giusto ricordare, vi sono stati però importanti fatti positivi. L'ottima riuscita delle manifestazioni del 25 ottobre e del 12 dicembre e l'affiancamento quanto mai importante in occasione di quest'ultimo evento della UIL alla CGIL. Ci sono allora tutte le premesse per un lieto fine. Infatti, per i contratti di lavoro già in essere non cambia ancora nulla e l'articolo 18 intanto rimane, reintegra compresa. E occorrerà un bel po' di tempo perché i nuovi contratti detti a tutele crescenti, ma in realtà privi di tutela, prendano piede. Nel frattempo sarà allora possibile sottoporre tempestivamente il decreto attuativo ad un referendum abrogativo, e cioè al giudizio popolare. La proposta di Alleva è quella di passare al referendum, però sapete che i referendum negli ultimi anni molto difficilmente hanno raggiunto il quorum. Si può anche vincere il referendum, ma se non c'è il quorum non vale. Sul Libero, Maurizio Belpietro, più che una rivoluzione copernicana, scrive, come l'ha definita il Presidente del Consiglio a conclusione del Consiglio dei Ministri, quella varata alla legge Natale con i decreti attuativi e riforma del lavoro appare una rivoluzione mancata. Nulla di quanto promesso in vista della riunione di Palazzo Chigi è stato tradotto in legge. Non la possibilità di licenziare i fannulloni, infatti il titolo è Renzi si tiene i fannulloni, con la formula dello scarso rendimento, né il cosiddetto opting out, ovvero la possibilità di non reintegrare un lavoratore licenziato anche in presenza di una sentenza del magistrato che ordina di reinserirlo in organico a patto di pagare un indennizzo più alto di quello previsto. Perfino i licenziamenti per motivi disciplinari sono a rischio, perché è vero che i decreti attuativi prevedono che il reintegro venga sostituito con un indennizzo, ma nel caso in cui un giudice valutasse insussistenti le motivazioni addotte dall'azienda per rescindere il rapporto di lavoro, potrebbe disporre l'annullamento del licenziamento e il successivo reintegro del lavoratore con il pagamento in aggiunta di un'indennità. È ancora più incredibile, anche i licenziamenti collettivi sono in bilico, perché qualora non fossero ben motivati, potrebbe aprirsi la strada di un ricorso ai tribunali che manterrebbe in piedi la doppia opzione, reintegro o indennizzo. Insomma, se quella varata il 24 dicembre doveva essere una nuova caduta del muro, un confine che divide i lavoratori dalle imprese, impedendo con una rigidità che non ha eguali negli altri paesi del mondo occidentale la creazione di nuovi posti di lavoro, si può concludere che la caduta non c'è stata. Il muro tra chi produce lavoro e chi lo cerca continua ad essere in piedi, a delimitare la crescita, respingendo qualsiasi tentativo di far nascere moderne relazioni industriali. Questo è Maurizio Belpietro sul Libero. E un'occhiata a Gad Lerner rapida, perché poi cambiamo argomento. Gad Lerner su Repubblica: il nostro premier è un velocista, dunque sarà lieto anche lui di poter verificare nel giro di poche settimane, diciamo alla fine del prossimo mese di gennaio, se davvero l'entrata in vigore del Jobs Act darà luogo all'annunciata rivoluzione copernicana. Scrive Lerner, l'articolo segue a pagina 32, ovvero se riuscirà a invertire la micidiale tendenza alla precarizzazione che penalizza da anni il lavoro in Italia. Dal 1 gennaio 2015 le aziende che assumeranno nuovi dipendenti con il contratto a tempo determinato a tutela crescenti godranno per 36 mesi, per 3 anni, di un esonero dei contributi fino a 8.060 euro all'anno. 8.000 euro all'anno. Un incentivo che reca loro un risparmio notevole, circa il 30% rispetto ai contratti a termine, al quale viene a sommarsi la facilitazione dei licenziamenti non solo individuali ma perfino collettivi, con l'abolizione dell'articolo 18. Di più, francamente, gli imprenditori non potevano chiedere. Risparmiano molti soldi stipulando contratti a tempo indeterminato che oltretutto per ragioni economiche potranno disdettare con penalità sopportabili. In teoria è un meccanismo vantaggiosissimo, si chiede Lerner, ma verrà utilizzato? Sulla rivoluzione copernicana varata dal governo Renzi incombe un brutale dato di realtà. Oggi in Italia il 70% delle assunzioni vengono stipulate con contratti a termine, cioè precari, e solo il 15% sono a tempo indeterminato. Può essere 70 più 15 va 85, insomma, comunque la stragrande maggioranza è a tempo determinato. Il resto, ecco, sono contratti di apprendistato, interinali, formazione di lavoro. In pratica quindi è 85-15, solo 15 sono. In pratica si tratta di sovvertire una consuetudine decennale che ha innalzato fino a quota 85 le assunzioni precarie. E basteranno gli incentivi del governo e l'abolizione dell'articolo 18 per convincere i datori di lavoro a rinunciare alla comunità del lavoro a termine? Questa è la domanda di Gad Lerner, che dice o arrivano in fretta le assunzioni a tempo indeterminato o non serviva a nulla. C'è anche da dire che se le assunzioni a tempo indeterminato prevedono il licenziamento quando ti pare, non sono più molto a tempo indeterminato, ma questo, diciamo, fa parte della discussione di questi mesi. Vorrei adesso cambiare argomento e vengo al mio giornale, al Garantista. Ho detto che l'apertura era su 41 bis a Carminati, che noi contestiamo, riteniamo che sia illegittima, perché non ci sono i motivi, oltre che perché a nostro giudizio è illegittimo il 41 bis, in quanto è un articolo del regolamento carcerario incostituzionale. Ci abbiamo però, ecco, di spalla un editoriale di Astolfo Di Amato, che è un avvocato e giurista di grande prestigio, che è intitolato «Il Siattia grada i radicali e il valore della legalità», scrive Di Amato. «È in pieno svolgimento il Siattia gradi Natale dei radicali, con visite alle carceri e partecipazione al digiuno di Marco Pannella. Ancora una volta i radicali ci mettono di fronte alle nostre coscienze. La parola Siattia gradi, origine indostana, è composta di due lessi, Siattia, che significa verità, e agra, che significa insistenza, insistenza sulla verità dunque. Questa volta l'insistenza riguarda la verità del carcere, di cui i radicali denunciano la disumanità. La disumanità di cui sono vittime tutti coloro che vivono in quella situazione, detenuti ed agenti di custodia, nel momento in cui il carcere è percepito e voluto dalla stragrande maggioranza della collettività come uno strumento di vendetta, di cui è chiesto un utilizzo sempre più intenso, ci vuole il coraggio e la coerenza dei radicali per insistere sulla verità del carcere. Il tema ovviamente si presta ad essere considerato sotto varie prospettive, quella sociologica, quella criminologica, quella etica, eccetera. I radicali, tuttavia, non indugiano in prospettive fortemente soggettivistiche, quali quelle appena menzionate, ed insistono sul valore della legalità. Con piena ragione, scrive Astolfo Di Amato sul Garantista. Il nostro sistema giuridico è fondato su una gerarchia delle fonti che vede al primo posto la Costituzione repubblicana, la più bella Costituzione del mondo, secondo alcuni. Ebbene, nella nostra Costituzione vi sono due principi espressi con estrema chiarezza. Il primo è quello per il quale la dignità della persona ed il pieno sviluppo della sua personalità devono essere al centro dell'attività della Repubblica, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, così l'articolo 2 della Costituzione. Il secondo principio si sostanzia nell'affermazione che, virgolette, le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Articolo 27. E quindi, diciamo, da questi due articoli si vede che in gran parte nelle nostre carceri la Costituzione viene violata, perché vengono violati questi due articoli, perché i detenuti sono tenuti in condizioni inumane. A maggior ragione, collegandoci al ragionamento di prima, se si applica l'articolo del regolamento 41 bis, che prevede isolamento, impossibilità di vedere i parenti, limitazione delle visite, eccetera, eccetera, e che dura talvolta anni e anni, pur essendo un articolo che era previsto come articolo emergenziale. Dice ancora Di Amato, e ponendo la questione della legalità, di legalità si parla spesso di questi tempi come unico rimedio possibile a malaffare, ma è un concetto di legalità ridotto al minimo e schiacciato su di un'etica priva della capacità di guardare la società nel suo complesso. Il concetto di legalità finisce con l'esaurirsi nell'esigenza che chi viola le regole sia punito. La tutela della sua dignità, la sua rieducazione sono inutili orpelli che non tengono conto della necessità che il crimine sia punito e la società sia difesa. È una visione della legalità, come appunto come misura di sicurezza, diciamo, una visione della legalità in contrapposizione frontale con la legalità costituzionale, che non solo non contempla, ma addirittura non ammette una prospettiva del genere. E l'aspetto più curioso di tutto ciò è che questa visione della legalità, che si contrappone alla legalità costituzionale, è portata avanti con particolare decisione proprio da coloro che si oppongono a qualunque modifica della Costituzione che considerano la più bella del mondo. Questo era Astolfo Di Amato sul Garantista. E mentre invece sul Sole, vi accennavo, c'è l'intervista al procuratore Pignatone. Procuratore, l'intervista è di Lionello Mancini. Procuratore, cosa pensa di aver scoperto di Roma che già non si sapesse? La corruzione, gli affari e il malaffare, la criminalità che spezza i pollici ai debitori? E risposta: cosa abbiamo scoperto? Magari niente di tanto nuovo e di così misterioso, sorride Pignatone. Infatti, al mio arrivo, diversi tasselli di queste inchieste esistevano già, sparse in fascicoli vari. Molti altri abbiamo potuto acquisirli grazie all'eccezionale professionalità dei colleghi della Procura e dei Carabinieri del ROS, che ringrazio sinceramente, come anche la Polizia e la Guardia di Finanza. Dunque, le indagini su Carminati sono iniziate prima del mio arrivo, ma grazie a un nuovo impulso e a un più efficace coordinamento è venuta l'ora di tirare le prime conclusioni. Abbiamo ritenuto di poter contestare reati di associazione tipo mafioso, corruzione e turbativa d'asta. Il GIP ha adottato questo impianto e nella sostanza abbiamo avuto la conferma del Tribunale del Riesame. Possiamo dire che ora esiste un punto fermo dal quale procedere. Nella capitale opera da tempo un'associazione delinquere di stampo mafioso che muove leve e si insinua in interessi consistenti con contatti con la politica e la pubblica amministrazione. Poi l'intervista prosegue a pagina 19. Io non contesto il merito dell'intervista, contesto che il procuratore di Roma debba rilasciare un'intervista su un'indagine in corso, la quale fra l'altro ha recentemente annunciato sviluppi, ha detto che ci sarebbero stati nuovi sviluppi clamorosi, nuovi arresti. Stiamo aspettando, perché per ora questa inchiesta è un po' langue, non è che può andare avanti sulla spinta delle interviste. Presidente della Repubblica, corsa alla successione di Napolitano. Il Foglio intervista a Ugo Sposetti, che è il vecchio tesoriere del PD ed è di formazione PC, PDS, DS, diciamo. Dico che ci divertiremo. Quando? Chiede Claudio Cerasa, che è l'autore dell'intervista. Quando sarà? Con il presidente? Sì, ma i numeri ci sono. Sì, ma i numeri ci sono, dice Cerasa. Che problema c'è? I numeri ci sono, l'accordo politico c'è, il presidente della Repubblica si può reggere anche al primo giro se si usa intelligenza. E proprio per questa ragione consiglierei al segretario, cioè a Renzi, di non commettere errori o leggerezze e di non costringerci a forzature. Se no, chiede Cerasa, se no si balla. E chi verrà a ballare? Saremo in tanti. Sì, se erano 101 un anno e mezzo fa, oggi io ne conto almeno 202. Lo dice, immagino, in maniera franca. Dice Cerasa con una battuta per riferirsi ai franchi tiratori. E Sposetti risponde: i franchi tiratori non esistono. Non esistono intesi come entità maligna. Se uno è tiratore ed è anche franco, è lì per fare il bene del Parlamento. I franchi tiratori, come li chiamate voi, sono antibiotici della democrazia. Agiscono quando qualcuno sbaglia, come è successo un anno e mezzo fa con Prodi, quando si provò a eleggere un Presidente della Repubblica con alcuni gruppi parlamentari, quelli del PDL, fuori dall'aula. Ma sono certo che il nostro segretario adesso non sbaglierà. Ugo Sposetti ha 67 anni, è senatore del PD, è il vecchio tesoriere dei DS e alla sua quarta legislatura si considera un battitore libero, non è un renziano, non apprezza chi lo definisce il re dei gufi. Ti credo che mi chiamano così. I gufi non esistono, non esistono, e stanno tutti con Renzi, e se uno non sta con Renzi diventa gufo. E poi ancora dice Sposetti: e allora stiamo alla politica. Mi fa sorridere chi dice che questa legge elettorale sia un problema per Berlusconi. Rido davvero di cuore. Con i capilista bloccati, Berlusconi terrà in pugno Forza Italia. E quando si tornerà a votare, vedrete che Berlusconi si inventerà un listone unico, terrà tutti dentro. E per il PD, che in pratica non ha alleati, sarà un problema. Già oggi la differenza tra centrodestra e centrosinistra è di 4 punti, non proprio un'enormità. Berlusconi però deve stare attento. Anche per la storia del Quirinale, Salvini proverà a fotterlo, e se Forza Italia sbaglia mosse e si mostra troppo azzerbinata, cioè subalterna a Renzi, diciamo, rischia di scomparire. Lei è preoccupato? Ah, non per Forza Italia, per un'altra ragione. E per quale? Beh, sono uno dei pochi parlamentari PD che ha eletto 3 Presidenti della Repubblica, e vi ricordo bene il clima che vi fu nel 92, anno delle stragi di mafia, quando venne eletto un magistrato, cioè Oscar Luigi Scalfaro. Che cosa vuol dire? Chiede Cerasa. Scalfaro, che forse sarebbe stato eletto ugualmente, arrivò al Quirinale spinto anche da un'onda emotiva generata da un clima di tensione che si era venuto a creare nel paese. E chiede Cerasa: che c'entra il 92 col 2015? Risponde Sposetti: oggi registro una pressione sulla politica forte, come allora, per far sì che al Quirinale possa arrivare una persona che rappresenti la parola legalità. E in questo caso, diciamo, la declinazione della parola legalità non è quella che gli ha dato nell'articolo sul garantista Astolfo Di Amato. Rappresenti la parola legalità. Spero che questo attivismo delle procure sia casuale e che la tempistica non sia legata a qualche appuntamento particolare, ma l'attivismo c'è. E quando l'attivismo deborda o tracima, la politica deve stare attenta. Fare leggere alle procure il Presidente della Repubblica non mi sembra una grande idea. Questa quindi l'allarme che lancia Sposetti, e che riguarda probabilmente anche l'articolo letto prima del procuratore Pignatone. Attenzione che sono le procure che vogliono eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Il Fatto Quotidiano, abbiamo detto, oggi apre su i senza tetto. I senza tetti al gelo, non ci sono più posti perché, siccome c'è mafia capitale, sono stati bloccati tutti. Vi leggo Antonio Padellaro, natale di Pietra: chi giunge alla stazione Termini di Roma non può non vederli, una lunga fila di giacigli abbandonati sotto i portici dello scalo ferroviario, simbolo della capitale, dove ricoperti di poveri stracci altrettanti esseri umani affrontano le notti sempre più gelide. E come loro sono circa 8.000 sparsi in tutta la città, gli uomini e le donne che hanno perso tutto e che sanno di poter perdere l'ultima cosa che gli resta, se la temperatura dovesse scendere ancora, cioè la vita. Ebbene, di fronte a una tragedia permanente, il Comune dice di poter mettere a disposizione poche centinaia di posti negli appositi ricoveri. Di fronte a 8.000 senza tetto, poche centinaia di posti. Di letti al riparo ce ne sarebbero molti di più, ma questa, l'incredibile risposta burocratica, appartengono a cooperative e associazioni comprese nella lista nera dell'indagine su mafia capitale e sono quindi inutilizzabili. È come un'ambulanza che non potesse soccorrere la vittima di un incidente stradale agonizzante sull'asfalto solo perché il conducente non ha la fedina penale pulita. Il sindaco Marino, scrive Padellaro, che, come da comunicato, il giorno di Natale distribuiva a Sant'Egidio pasti caldi ai poveri, dovrebbe fare altrettanto dovrebbe altrettanto lodevolmente trasformare l'atto caritatevole di un giorno nell'emergenza di tutto il tempo necessario, facendo il possibile e l'impossibile per salvare la vita a coloro che i Buzzi e i Carminati trattavano appunto come appalti da spolpare. Del resto, aggiunge Padellaro, a Milano di clochard al gelo se ne contano addirittura 14.000, più che a Roma, ma chi se ne occupa? Sono, come del resto i naufraghi della Sicilia, i fastidiosi scampoli di un'umanità frantumata dalla crisi economica, dalle guerre e dalla disperazione, che nel Natale degli auguri sdolcinati e del cuore di pietra preferiamo ignorare. Questo era l'articolo di Padellaro, che denuncia una cosa effettivamente gravissima. E le conseguenze burocratiche dell'azione giudiziaria, adesso al di là del giudizio che si può dare sull'inchiesta su Roma Capitale, ma è assurdo che la conseguenza burocratica sia quella che non si trovano più letti per i senza tetto. Il tempo di Roma, se lo trovo, che apre sui migranti, eccolo qui, Mare Nostrum, ieri c'è stato un nuovo sbarco, sono state salvate 1.400 persone che arrivavano dall'Africa, c'è anche un morto e c'è un bambino che è nato a bordo. Scrive Swadzbai: il politically correct non fa per noi, i lettori di questo genere lo sanno bene, diffidiamo di chi ama parlare o scrivere in maniera artefatta per non offendere nessuno. E nemmeno stavolta vogliamo possiamo chiudere gli occhi di fronte all'ennesima escalation di sbarchi senza fine. Fatalmente, durante questa 3 giorni di festività natalizia, nella quale diventa difficile ragionare criticamente senza passare agli occhi del buonista di turno per intolleranti, sulle nostre coste sbarcano da ormai 3 giorni migliaia di migranti, anche da paesi come la Nigeria, dove guerre non ce ne sono, ma esiste un'instabilità politica ormai endemica. Perché di libici, dove il caos regna sovrano, non ne arriva nemmeno uno? Non abbiamo paura né vergogna a dire quel che pensiamo. Dunque torniamo a ripetere che l'ascensore Italia sta per crollare sotto un peso volutamente ingigantito. Spingere i migranti a partire proprio sotto Natale è uno stratagemma studiato dagli scafisti. Dire che in Italia migliaia di giovani se ne vanno e migliaia di migranti arrivano a sostituirli sotto Natale stride con l'apparente atmosfera di festa. E poi prosegue l'articolo in pagina interna, l'articolo del Tempo. Volevo riprendere per leggere qualche riga dell'articolo di Vittorio Zucconi, ve l'accennavo leggendo i titoli precedentemente, sul cinepanettone contro Pyongyang. Soltanto, scrive Zucconi, corrispondente di Repubblica da Washington, storico corrispondente dall'America, decano dei corrispondenti italiani, soltanto il mistero della stupidità politica e della permalosità censoria dei despoti può spiegare la guerra di hacker scoppiata intorno a The Interview. Il film che ha indignato Putin, ha offeso Kim Jong-un, ha mobilitato l'FBI, ha turbato Obama e che lascia in chi come me lo ha dovuto vedere una voglia pazzesca di rivedere la corazzata Potionchi in compagnia di Fantozzi. Giudicare criticamente il film di Seth Rogen e di Evan Goldberg, i due autori, sceneggiatori, produttori canadesi che hanno travolto la Sony in un gorgo di spionaggio e di ricatti in rete mai visto prima e che ha fatto parlare di guerra, è inutile. Il copione è infantile, praticamente vacanze a Pyongyang. Come abbiano potuto questi 58 minuti di gag scatenare l'offensiva dei topi della rete apparentemente ma non necessariamente nordcoreani, per difendere l'onore di Kim il Terzo, il paffuto e già naturalmente ridicolo satrapo di Pyongyang, rimane razionalmente oscuro. Lo è ancora di più dopo aver sofferto la visione del film che ha incassato nelle 300 sale indipendenti dove si è proiettato a Natale la modesta somma di $1 milione, lontana dai 44 milioni speso per produrli, a cominciare dai 10 milioni pagati a Rogan e Goldberg, la coppia che si affermò sceneggiando insieme con Sacha Baron Cohen la serie televisiva di Da Ali G. Show, è lontanissima dai 14 milioni rastrellati da Angelina Jolie con il suo Unbroken. E poi l'articolo prosegue, ma il tempo è finito, breve pausa pubblicitaria, ci sentiamo fra pochissimi minuti per il filo diretto.
Piero Sansonetti, direttore del quotidiano Il Garantista, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Piero Sansonetti, direttore del quotidiano Il Garantista, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Eccomi qui. Prima di iniziare a sentire i vostri pareri, vi ricordo, come sempre, che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 gli SMS che voi state inviando. L'indirizzo del sito lo conoscete, www.radio3.rai.it. Qualche messaggio che è già arrivato. Mogherini, portate a casa Federica, non è annunciatrice di pace, dice Raffaello. Poi c'è Aldo che dice: ma le migliaia di disoccupati o cassintegrati attuali come hanno fatto a essere messi sulla strada essendo vigente l'articolo 18? Le vertenze Electrolux, Terni, Ariston, Piombino, Taranto, Gela, l'Italia, ora Meridiana sono state risolte da questo governo? Come hanno fatto? L'articolo 18 difende semplicemente dai licenziamenti ingiustificati e discriminatori. Sono possibili già adesso sia licenziamenti economici, quando un'azienda è in crisi può decidere di licenziare delle persone. Questo non c'entra niente l'articolo, non c'entra niente l'articolo 18. Questo è il caso del. E sia sono permessi i licenziamenti individuali legittimi. L'articolo 18 proibisce il licenziamento senza giusta causa. Se c'è la giusta causa, si può licenziare anche adesso. Per questo, diciamo, i licenziamenti comunque erano possibili anche prima. Non è vero che il licenziamento economico non era possibile, se ne fanno tantissimi, come di cassa integrazione. Dice un altro messaggio di Luigi: calano PIL, consumi, produzione, aumentano incertezza e povertà. Si vara il Jobs Act e sul resto silenzio. Dice Benedetto: la bicicletta sta in equilibrio solo se avanza. E quindi ci bisogna andare avanti. Non so che vuol dire, che poi manca del testo. E Giorgio da Treviso polemizza con me, credo, sul Carneade Garantista, una lezione sulla legalità. E le vittime dei reati non vi rientrano? No, stiamo parlando di un'altra cosa, stiamo parlando della legalità dei carcerati. Non è che cosa c'entra le vittime dei reati? I reati sono illegali, no? Non è che c'è bisogno di aggiungerlo. E poi ancora, guardi che i barboni negli ostelli non ci vogliono andare, qua a Verona almeno è così, ma qualche dubbio. E almeno per la stragrande maggioranza dei poi si chiamano clochard, si chiamano senza tetto. Umberto invece dice: per i clochard romani non si potrebbero istituire delle tende militari della Croce Rossa? Buon anno a tutti, Umberto. Sì, è una buona idea, anche se comunque i posti letto ci sono, bisogna utilizzarli. Una follia non utilizzarli, come denuncia Padellaro sul Fatto Quotidiano, solo perché c'è un'inchiesta sulla corruzione. Cosa c'entra? I posti letto, non è corrotto il posto letto, sarà corrotto chi ci specula, ma non. È assurdo chiudere il posto letto. Oscar da Belluno dice: lei più che garantista mi sembra un difensore di corrotti e corruttori. E così anche Mario dice: oh povero Carminati. Pronto?
Pronto, sono Franco Ferrari da Roma.
Buongiorno.
Volevo intervenire perché ieri un ascoltatore ha parlato a proposito del cambio lira-euro,
sì,
che fu
sì.
Fissato. Su azioni richieste della Germania, e lei ha assentito a questa interpretazione. Ora basta vedere i dati storici: è dal 1994 che il cambio tra la lira e l'ECU, che era la moneta, diciamo, figurativa, rappresentativa della.
Il nonno dell'euro.
Era su quei valori e oscillava attorno ai valori che poi sono stati fissati. E quando poi si doveva stringere sul dato finale. Il governo Prodi sostenne che la lira dovesse essere un po' svalutata, mentre la Germania voleva che noi invece avessimo un valore più elevato alla nostra lira. Ma tutta la differenza era attorno all'1% e alla fine, al solito, si arrivò a un dato intermedio che è quel 1936,27. Quindi nulla di manovre, eccetera, fu il mercato che liberamente, valutando i pericoli che aveva la lira e che aveva il sistema italiano, e i pericoli e anche insomma tutto il sistema economico italiano, valutò che quella fosse il livello di cambio per la lira. E così fu fatto per le altre monete.
Sì, è come dice lei. Ma non è diverso da come diceva l'altro giorno il nostro ascoltatore. Fu stabilita una data nella quale si studiarono i vari elementi che devono determinare il cambio. Furono dei computer poi a decidere in maniera del tutto oggettiva sulla base delle indicazioni del mercato. L'unica probabilmente differenza d'opinione che c'è fra me e lei è che lei ritiene che il mercato faccia la scelta giusta. Io penso che il mercato sbagli spessissimo. La mia opinione è che lasciare il potere delle grandi scelte al mercato, come è oggi, come da adesso, io non sto discutendo, badi bene, il capitalismo, il sistema, tanto diciamo bisogna cambiare il capitalismo. I capitalismi ce ne sono tanti, il capitalismo europeo anche ha avuto fasi diverse, il capitalismo di Roosevelt, il capitalismo delle socialdemocrazie europee non è lo stesso che si è imposto poi dagli anni 80 in poi, e cioè dalla svolta con la vittoria in America di Reagan, che cambiò le politiche economiche di tutti i suoi predecessori, da Roosevelt a Nixon e a Nixon e a Carter. Voglio dire, il problema è qual è il rapporto dentro il capitalismo. Non c'è un solo modello di rapporto fra mercato e politica. Negli ultimi anni il rapporto che si è stabilito è quello in cui il mercato domina e la politica serve il mercato. Negli anni precedenti probabilmente era stato diverso, la politica era molto più forte e il mercato doveva in qualche modo seguire la politica. La questione dell'euro è tutta dentro a questa questione. Si è deciso, decide il mercato, mentre probabilmente bisognava dire decide la politica, che ha molti altri strumenti oltre a quelli gelidi e burocratici e monetari del mercato per giudicare, no? C'è la storia, c'è l'analisi politica, c'è l'analisi sociale, c'è la possibilità di previsione e tutto questo probabilmente avrebbe determinato dei cambi diversi, cioè avrebbe affrontato la questione delle economie più debili, in particolare delle economie del Sud Europa. Invece il mercato ovviamente sceglie sempre a favore dei più forti. Il mercato sceglie sempre a favore dei più forti. È difficile che il mercato scelga a favore dei più deboli. Il mercato non è il welfare. E in questo caso i più forti erano i paesi del nord, erano in particolare i tedeschi, ma in genere i paesi del nord. Noi dovremmo metterci d'accordo su questo punto. Che rapporto ci deve essere fra mercato e politica? In tutto il mondo il mercato, in tutto il mondo occidentale, negli ultimi 20 anni ha iniziato a dominare sulla politica. In Italia abbiamo avuto una grande svolta che io personalmente penso sia stata all'inizio degli anni 90, quando è finita la Prima Repubblica, e con la Prima Repubblica è finita l'autonomia della politica. Adesso dico una cosa che crea polemica probabilmente. Io penso che dopo la scomparsa di Moro, ucciso dalle Brigate Rosse, e di Berlinguer, morto drammaticamente nel 1984, in Italia era rimasto un unico statista che difendeva l'autonomia della politica senza dare un giudizio sui suoi comportamenti personali. Era Craxi, che fu spazzato via nel 1992 dall'inchiesta Mani Pulite. La fine di Craxi e poi l'allontanamento di Andreotti e di altri determinò la fine dell'autonomia della politica, questa a prescindere dal giudizio personale che si può dare sulle persone, sui leader, la fine dell'autonomia della politica. E da allora il mercato fa il bello e il cattivo tempo. Pronto?
Buona giornata, dottor Sansonetti. Mi chiamo Armando Michirizza, telefono da Vicino Ivrea, provincia di Torino. Senta, io penso che noi che ci teniamo ai diritti di tutti, i nostri e quelli degli altri, dovremmo, come dire, per evitare di essere considerati delle anime belle fuori dal mondo che non pensano alle vittime, che usare di più argomenti della razionalità. Mi spiego. Io sono 29 anni che frequento le patrie galere. Prima 20 anni ho insegnato nei corsi di formazione, adesso tento di fare il garante dei diritti delle persone detenute per il comune di Ivrea, incarico, ci tengo a dire, del tutto gratuito. Lei ha letto, prendendo da un articolo del suo giornale, l'articolo 27 della Costituzione: le pene devono tendere alla rieducazione del reo. Oggi, a distanza di 66 anni, io direi a riconquistare il colpevole alla legalità. Bene, questa cosa qui è il diritto, perché è un diritto della persona detenuta avere una proposta di rientro nella libertà, perché le pene devono, e se c'è un dovere di qualcuno c'è il diritto. Ma questo diritto, che ahimè non viene praticato se non in minimissima parte nelle nostre carceri, è nello stesso tempo, come dire, è un bene per tutti, perché se la recidiva, che è altissima, fosse invece bassissima, come succede quando ci sono azioni di riconquista, sostanzialmente attraverso formazione e lavoro, cioè arricchimento della persona detenuta invece che lasciarla impoverire, questo ha due effetti: migliora la qualità della vita di chi è dentro, perché sa, dentro si sta male per i metri, per i colloqui che non ci sono, per mille cose, ma si sta male soprattutto perché il futuro rischia di essere altra carcerazione. Io 10 giorni fa è arrivato a un colloquio un giovane uomo di 31 anni che mi ha detto: mi aiuti a non tornare più qui dentro, io sono alla prima carcerazione. Allora, con tutti non è possibile, con molti è difficilissimo, ma con moltissime persone sarebbe possibile e perfin facile. Allora, riconoscere i loro diritti non è, come dire, un piacere che facciamo a loro, loro stanno meglio, ma è la società che è più sicura. Cioè, i diritti, i nostri padri e madri costituenti non erano dei visionari, erano dei realisti. Buona giornata e buon anno.
Grazie molto. Grazie per questa telefonata, ha detto cose che io condivido pienamente e vorrei aggiungere solo un paio di osservazioni. La prima è questa: lei l'ha introdotto molto bene. I problemi che noi ci poniamo sul rispetto del diritto, ad esempio nelle carceri, riguarda non solo i carcerati, ma riguarda la società. E soprattutto non è possibile, perché io mi trovo spessissimo di fronte a questa obiezione, ancora ne ho letta prima una in un messaggio, ma alle vittime dei reati chi ci pensa? Naturalmente la domanda è giusta: chi pensa alle vittime dei reati? In che modo la società protegge, sia con la prevenzione sia col risarcimento, le vittime dei reati? La cosa, l'errore da non fare mai, e questo sia per le ragioni che lei diceva, sia per una questione generale che riguarda l'affermazione del diritto e di alcuni principi fondamentali della civiltà, è mettere in connessione con due cose. La punizione del colpevole non può in nessun modo avere a che fare col risarcimento della vittima. La vittima non viene risarcita attraverso la punizione del colpevole. Sono due questioni totalmente distinte, altrimenti torniamo nel Medioevo. L'idea della giustizia è completamente separata dall'idea della vendetta. Attenzione, io uso questa parola perché è l'unica parola che conosco, posso anche non usarla in modo spregiativo, diciamo così, ma nel momento in cui si crea un collegamento immediato e automatico fra risarcimento della vittima e punizione del colpevole, si fa esattamente questa operazione, quella di creare vendetta. vendetta, il risarcimento attraverso la punizione è la vendetta, il contrappasso, che non ha nulla a che fare né con la nostra Costituzione né con i principi fondamentali dello Stato di diritto. Lei ha assolutamente ragione. La difesa dello Stato di diritto non è fatta solo a vantaggio di chi avrà dei vantaggi dallo Stato di diritto, in questo caso i carcerati che hanno diritto a non essere torturati, a non essere maltrattati, a non essere tenuti in 2 metri quadrati, ad avere diritto ai colloqui, eccetera, eccetera. Ma la difesa dello Stato di diritto riguarda l'assetto e anche la sicurezza di una società. Sono giustissimi le osservazioni che lei faceva sulla recidiva, e fra l'altro vorrei far notare, adesso non ho qui davanti i dati precisi, ma insomma grosso modo li conosco, e siccome si è molto polemizzato in vari ambienti negli anni scorsi, ancora adesso, sull'indulto che fu concesso, mi pare nel 2006 o nel 2007, non ricordo, mi pare nel 2006, dal governo Prodi, l'ultimo indulto, poi basta, non si è riuscito più a far nulla, e che non fu accompagnato dall'amnistia peraltro. I dati dicono che chi è uscito di carcere con l'indulto ha un indice di recidiva enormemente inferiore a quelli che non sono usciti. Adesso io non ho i dati precisi, ma è di circa 10 volte più alto l'indice di recidiva di chi non ha ricevuto l'indulto. Questo è proprio, diciamo, a dimostrazione del ragionamento anche che lei faceva. È interesse della società ridurre la recidiva, e dentro questo interesse ci sta una politica carceraria che rispetti i diritti fondamentali dell'uomo, niente di più, che rispetti i diritti fondamentali dell'uomo e l'articolo 2 e l'articolo 27 della Costituzione, come diceva Astolfo Di Amato. Pronto?
Pronto, dottore.
Buongiorno.
Buongiorno, io mi chiamo Elena, telefono dall'Emilia, precisamente da Parma, dove siamo mal governati dai 5 Stelle. Io li chiamo i 5 Palle perché ci avevano detto che non aprivano l'inceneritore, invece l'inceneritore funziona. Ma io chiamo una città insicura, sporca e alla deriva. Allora, era una bella città, le assicuro, in passato, in un lontano passato, perché abbiamo avuto delle cattive amministrazioni anche precedenti. Io l'ho sentita ieri quando lei lamentava o comunque segnalava che al sud giungono pochi finanziamenti. E allora io volevo ricordarle della Cassa del Mezzogiorno, che ha radici antiche, quella cassa. Forse avrà un buco sotto e qualcuno allunga le mani, non lo so, però lei ne sa qualcosa della Cassa del Mezzogiorno, è sempre esistita. E poi anche in tempi recenti sono arrivate vagonate di soldi alla Sicilia, lei lo saprà questo. Ecco, per quanto riguarda invece le carceri, quel signore diceva che anche le vittime, cioè noi che siamo derubati, le dico soltanto che io ho dovuto mettere un antigrimaldello bulgaro che mi è costato 900 euro sulla porta per non farmi anestetizzare di notte da questi bravi ragazzi che cercano di entrare in casa mia. E allora io direi così, che per mettere a posto tutti, soddisfare tutti quanti, siccome il 60 o 70% sono extracomunitari, quelli rinchiusi nelle carceri, attraverso le loro ambasciate potrebbero essere rimpatriati, oppure occupare quelle carceri che sono vuote, che sono delle cattedrali nel deserto sparse per l'Italia. Lei cosa ne dice?
Allora, sono 2-3 cose diverse. Lei sta parlando male del gestione 5 Stelle di Parma. Io francamente non sono in grado di esprimere giudizi perché non vado a Parma da svariati anni, so sì che è una città bellissima, ci sono stato, una città molto bella, è una città anche amministrata bene, non so come sia amministrata oggi. Sui finanziamenti al sud, dell'esistenza della Cassa del Mezzogiorno, che è durata più o meno fino agli anni 90, la Cassa del Mezzogiorno, io non ho mai parlato di mancanza di finanziamenti al sud, di mancanza di investimenti al sud. Le infrastrutture, le opere pubbliche realizzate al nord sono 10 volte superiori a quelle realizzate al sud, e naturalmente le infrastrutture spesso comportano sviluppo. Difficile avere sviluppo, ad esempio, in una regione che conosco bene come la Calabria, dove non ci sono le strade. Dal 1962 ancora non è stata completata l'unica autostrada, per il resto parliamo di mulattiere. Lo stesso porto di Gioia Tauro, che pure potrebbe essere un porto grandioso, un grande volano di sviluppo, è penalizzato in maniera pesantissima dall'assenza di infrastrutture, dall'assenza di strade. Vogliamo vedere quante strade sono state costruite in Lombardia, ma anche nella sua Emilia-Romagna, e quante ne sono state costruite in Calabria o in Sicilia. E la Cassa del Mezzogiorno servì in parte in quel periodo, nel periodo del primo centrosinistra, quello socialista e democristiano, per compensare, ma in parte, in piccola parte, gli squilibri fra sud e nord, che non sono però mai stati scompensati. Altra questione è quella serissima, alla quale lei mi pare fa riferimento, dei soldi buttati dalla finestra, delle speculazioni, della corruzione, e su questo non c'è dubbio. Io non sostengo che esistono delle classi dirigenti al sud forti e fiere e che però sono schiacciate dalla potenza piemontese, non sostengo questo, sostengo esattamente l'opposto. Al sud si sono create delle classi dirigenti del tutto subalterne al nord, che hanno lucrato degli interventi, sugli interventi pubblici, e hanno, come posso dire, fatto un patto di subalternità al nord in cambio di una serie di vantaggi, e questi vantaggi sono quelli che hanno permesso gli sprechi e il malgoverno del Mezzogiorno. La grande questione del Mezzogiorno non è quella che la Lega la smetta di dire stupidaggini e elargisca qualcosa al sud. No, la grande questione del Mezzogiorno è quella di cambiare la sua classe dirigente e di riuscire a darsi una classe dirigente, per classe dirigente non intendo solo politica, intendo economia, professioni, eccetera, in grado di governare il sud e di condurre una battaglia per i giusti diritti del sud e anche per ottenere una quantità di investimenti molto forte. L'Italia deve investire sul sud, non se vuole salvare il sud, ma se vuole salvare l'Italia, perché l'Italia senza il sud non si salva. E sulla questione delle prigioni ho già detto, io non credo, glielo ripeto, l'ho detto un minuto fa, non credo che la questione della sicurezza e la questione dei diritti dei carcerati siano due questioni connesse, e non credo che la sicurezza si possa risolvere semplicemente peggiorando le condizioni delle carceri o con politiche che comportano l'aumento delle pene e l'aumento dei tempi di carcerazione. Il 90% dei detenuti, peraltro, non è pericolosa, secondo tutti i dati che vengono forniti da quelli che hanno studiato queste cose. Insomma, non... E l'idea che si possa avere società più sicure, a parte che la società è molto più sicura, il numero dei delitti che vengono commessi oggi rispetto a quelli di 30 anni fa, specie dei delitti violenti, è precipitata, per fortuna è crollata. La percezione dell'insicurezza in gran parte è determinata dalla stampa, dai mass media che organizzano, diciamo, che ormai hanno preso questa deriva di raccontare sempre che siamo sempre più insicuri. Non è vero, siamo sempre più sicuri, e comunque la politica della sicurezza non ha nulla a che fare con la politica carceraria. Pronto?
Buongiorno, buongiorno. Signora Sansonetti. Senta, dunque, io mi chiamo Antonietta, chiamo dalla provincia di Torino, da Grugliasco. Mi ha colpito molto l'articolo scritto da Padellaro, no? Su sì. Fatto Quotidiano, su i senza tetti, no? Allora, voglio dire, io sono una persona di sinistra, e nel sentire che Roma, città amministrate da sindaci di sinistra, capisco che Roma ha avuto veramente tanti problemi, città amministrate da sindaci di sinistra, e voglio dire che sono così distratti nei confronti degli ultimi, perché senza tetti sono veramente... Ecco, a rischio, diciamo, della propria vita, questo mi, dico la verità, mi addolora, perché io credo, diciamo, fortemente nella soluzione dei problemi attraverso una politica capace di guardare effettivamente gli ultimi, concreta, perché è un fatto concreto questo, non sono chiacchiere, neanche voglio dire, sono persone che stanno male, che soffrono e che quindi hanno bisogno prima di tante altre cose, un aiuto da parte ovviamente di chi può aiutare, ecco, che sono le amministrazioni. Quindi mi meraviglio, allora io dico, facciamo tante parole, tante discussioni. discussioni e poi ci perdiamo, perché una società civile e solidale deve ovviamente prestare soprattutto molta attenzione a quelli che hanno tanto bisogno, e non è che c'è bisogno, scusi il gioco di parole, di aggiungere altro, voglio dire persone che sono in mezzo alla strada in quelle condizioni, e dunque è da lì che dobbiamo partire, è da lì che dobbiamo misurare anche la nostra capacità di fare una buona politica. Ripeto, io sono una persona di sinistra, voglio continuare a pensare nella politica di sinistra, perché ovviamente ecco, forse il danno di oggi probabilmente è una società che quando si parla di ideali è come se parlare del diavolo, insomma un po' di di sani principi e di buone idee non guastano a rendere questa nostra società un po' più umana e più giusta e più solidale.
La ringrazio, guarda, io sono d'accordo con lei, faccio solo questa osservazione sulla la parte finale del suo ragionamento, mi pare molto giusta, la politica perde idealità, quando la politica perde idealità, si può dire in modo, una volta si diceva in modo un po' sprezzante ideologia, lasciamo stare ideologia, quando la politica perde idealità e quindi diventa solo tecnica, amministrazione, e per di più, lo dicevamo un attimo fa nelle risposte precedenti, diventa subalterna alle regole del mercato, quindi all'economia, al potere dell'economia, la politica perde tutto, perde il suo fascino, perde il suo ruolo, e naturalmente quando la politica perde il suo fascino e il suo ruolo perdono molto i grandi valori di democrazia e di libertà, che sono i valori essenziali, credo io, di una società moderna. Lei diceva questo in riferimento al fatto che le amministrazioni di sinistra non sono riuscite ad affrontare e a risolvere una questione drammatica come quella dei senza tetto. Io distinguerei, penso che il recupero dell'idealità debba riportare la battaglia politica nei suoi termini reali, e quindi ad esempio la sinistra deve avere la capacità di difendere gli interessi della distribuzione della ricchezza, no? Dell'eguaglianza, dell'equità sociale, mentre la destra in genere difende altri valori, difende per esempio il merito, difende la meritocrazia, difende la concorrenza, difende la libertà economica. Sono valori diversi che si contrappongono e che costituiscono la sostanza della battaglia politica, e questo va benissimo. Dopodiché invece sul tema che lei pone, cioè quello dei senza tetto, io francamente non vedo nemmeno differenze fra destra e sinistra. Io mi aspetto un impegno da tutta la politica, perché non credo che possa esistere un'idealità politica che dice però i senza tetto lasciamoli morire di freddo per strada, non c'è bisogno di essere né di destra né di sinistra per capire che questa è una cosa fuori della civiltà. Non a caso ieri io ho letto diversi servizi, diversi reportage su questo tema hanno preceduto l'articolo di oggi di Padellaro, dai settimanali, ne ho presi alcuni da Famiglia Cristiana, che è un settimanale cattolico, cristiano, eccetera, e anche con qualche impegno di sinistra talvolta, e gli altri articoli invece li ho letti da Panorama, che è un giornale che si rivolge soprattutto a un pubblico di centrodestra, possiamo dire che è un giornale di centrodestra, eppure non erano diversi gli articoli, raccontavano lo stesso dramma e con la stessa capacità di emozione e di indignazione. Quindi ecco, non so se lei è d'accordo con me, però aggiungerei questo, su un tema come questo non si può distinguere fra destra e sinistra, e l'articolo di Padellaro spero che sia preso sul serio soprattutto dal Comune di Roma. È una follia che la burocrazia prevalga sul buonsenso, e che per motivi burocratici stanotte la temperatura ormai sta scendendo, è scesa fortemente qui a Roma, poi io non conosco le altre città, fa freddo, fa proprio freddo, e che per motivi burocratici alcune centinaia, forse addirittura alcune migliaia di persone non possano entrare nei rifugi e debbano dormire in mezzo alla strada con la temperatura che si avvicina allo zero, è una cosa che grida vendetta al cospetto del cielo. Pronto?
Buongiorno Sansonetti, sono Gianfranco Ferrari, parlo da Roma. Due anni fa, il 31 gennaio del 2013, a pagina 38, Lirio Abbate scriveva un articolo «Ercecato si muove nell'ombra» e praticamente parlava di quello che sta uscendo adesso. Come mai ci sono voluti 2 anni perché questa cosa venisse a galla, se ne parlasse? La polizia mi sembra che sia un po' lenta. Un'amica che farà lumaca e che vorrebbe entrare in polizia, penso che forse non la prendono perché è troppo veloce.
Io capisco la sua battuta, la polizia diciamo adesso non c'entra, casomai c'entra la magistratura, anche la polizia giudiziaria, ma io non lo so francamente, perché io di questa inchiesta non è che ho capito molto, mi pare che non sia aggiunto tanto, ma non c'è neanche bisogno di Riabbate, ci sono dei libri addirittura pubblicati che già raccontano questa vicenda, chi fosse Ercecato lo sapevamo un po' tutti perché è stato un esponente dei NAR, ha fatto della prigione, è stato esponente della banda della Magliana, è stato accusato di tantissimi delitti, di molti poi è stato assolto, per la verità, per esempio di alcuni omicidi, a strage di Bologna, l'omicidio Pecorelli, è stato assolto per questi omicidi. Quindi poi il problema, io non vorrei dire, ma io ho l'impressione che più che essere arrivata tardi l'iniziativa giudiziaria rispetto ai libri e agli articoli, mi sembra che questa iniziativa giudiziaria non sia altro che una ricopiatura dei libri e degli articoli, non ci sono molte aggiunte, tranne una grande mole di intercettazioni che poi sono state ripubblicate da tutti i giornali per questo vezzo italiano che si intercetta una quantità enorme di persone. Le intercettazioni in Italia sono circa 20 volte, 30 volte più di quelle degli altri paesi occidentali, e poi si consegnano ai giornalisti con talvolta intercettazioni che non c'entrano nulla, talvolta intercettazioni del tutto incomprensibili o che non provano assolutamente niente, e però basta pubblicarle perché in quel modo si, come si dice, si sputtana moltissima gente. Io credo che non sono sicuro che tutti quelli che sono stati chiamati in causa sono colpevoli, anche perché per motivi statistici in genere queste inchieste che vanno un po', come si dice in gergo, con la pesca a strascico, prendono qualche pesce buono e prendono molti pesci che non c'entrano nulla. E ancora non c'è niente di chiaro, tranne la crescita continua di questi due nomi, Carminati e Buzzi, che sembrano ormai responsabili di tutti i mali di Roma. Io non so se sono colpevoli perché non sono stati ancora condannati, penso che qualcosa ci sia, su cosa c'è intorno non si capisce, è un'inchiesta che è stata moltissimo montata dalla stampa, anche perché come ordine di grandezza è infinitamente inferiore alle grandi inchieste sulla corruzione, e per esempio il caso Expo o il caso del Mosse di Venezia. Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno.
Sono Michele da Torino.
Buongiorno, mi dica.
Buongiorno, senta, io vorrei parlare del decreto sul lavoro che è stato varato il 24
sì.
di dicembre. Vorrei vedere questo decreto sotto un altro aspetto, non quello dei lavoratori, che potrebbero essere chiaramente di parte, ma sotto l'aspetto delle imprese.
Sì.
Allora, io se non sbaglio, ma può darsi, magari ho vissuto su Marte in questi ultimi anni, ho visto, cioè ho sentito, tra l'altro anche con gesti estremi, gente che si è suicidata, si è tolta la vita, gesti di vario genere, che il problema delle imprese in Italia, che ha creato il disastro, la chiusura ormai di aziende anche storiche, di disastro totale, queste aziende hanno chiuso per una serie di motivi, la burocrazia, la mancanza di credito, e via dicendo, le tasse che non vengono pagate, le tasse troppo alte, una serie è la corruzione dilagante che ci sono le istituzioni, perché questo credo che sia un grosso problema. Ora vedo che il governo invece ha varato questo decreto che sarebbe la soluzione invece del problema del mondo del lavoro. Ora i conti chiaramente a me non tornano. Allora le cose sono due: o qualcuno ha varato fino adesso, o qualcuno sta varando adesso, voglio dire, o il governo o le imprese prima.
Sì.
C'è qualcosa che non mi torna. Il vero problema è che tra l'altro in Italia, se non sbaglio, mi corregga, il mondo del lavoro è creato dalle piccole e medie imprese che sono l'80% in Italia, se non sbaglio, dico bene?
Sì, forse anche un po' di più.
Ecco, mentre la grande industria è il meno del 20%.
Sì.
E se le aziende, le grandi imprese non vengono a investire in Italia, non lo dico io, credo che sia il problema che è successo a Roma, le istituzioni che sono corrotte a tutti i livelli, questo è il vero problema. Ora, partorire questo decreto del lavoro, se l'articolo 18, io vorrei capire come si fa a risolvere il mondo del lavoro domani mattina, tutto lì.
Guarda, io penso che lei abbia ragione, è noto che la questione non è il costo del lavoro e non è il problema della flessibilità del lavoro, non è questo il problema fondamentale delle imprese, peraltro lei ha ragione, l'80-90% delle imprese in Italia sono piccole imprese, quindi che erano fuori dell'articolo 18, l'articolo 18 si applica sull'articolo 18, cioè che, ripeto che cos'era, era l'articolo che diceva che è proibito il licenziamento e, ingiustificato senza giusta causa, non quello con la giusta causa, era già permesso. E questo articolo si applicava solo alle aziende sopra i 15 dipendenti, quindi la gran parte delle aziende italiane, quelle che poi più a cui si riferiva lei, degli imprenditori che vanno in crisi, disperati, che si suicidano, sono imprenditori di piccole aziende dove l'articolo 18 non c'entra nulla. L'impressione mia, le dico la verità, è che l'articolo 18, è che questa riforma dell'articolo 18, che fa parte del Jobs Act, che poi per fortuna ha anche altri punti, c'è la riforma della cassa integrazione, gli ammortizzatori sociali, lì bisogna discutere perché sono cose forse più interessanti, è l'insistenza sulla necessità di abolire l'articolo 18 dipende da due ragioni. Uno è probabilmente la pressione dell'Europa e quindi la necessità di dare qualche cosa all'Europa, di dimostrare che l'Italia sta facendo delle riforme che vanno nel senso chiesto dall'Europa, cioè di un maggior liberismo, diciamo così. E l'altra motivo è un motivo di tipo psicologico. Questa riforma consente all'impresa di avere più potere sui lavoratori, psicologicamente di avere più potere sui lavoratori. Il lavoratore si sente meno forte e l'imprenditore si sente più forte, in particolare il grosso imprenditore, perché col piccolo abbiamo già detto non cambia niente l'articolo 18. E quindi diciamo si modificano i rapporti di forza fra imprenditore e lavoratore a vantaggio dell'imprenditore e a svantaggio del lavoratore. Per questo gran parte dell'impresa, della grande impresa, voleva questa riforma dell'articolo 18. È più che altro uno scalpo, tutti i dati vanno in questa direzione. E dopodiché, diceva Gadlener, vediamo se si creerà nuovo lavoro non più precario, anche se in assenza di articolo 18 mi pare che poi tutto il lavoro sia diventato precario. È finito il tempo, ci sentiamo domani, domenica sono ancora con voi, continuate a seguirci anche sul sito di Prima Pagina e sulla nostra pagina Facebook. A domani.
Piero Sansonetti, direttore del quotidiano Il Garantista, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina, un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.